16:37, amici ascoltatori, ancora buona giornata, buon pomeriggio da Luca Collodi. Con il ritmo della terra di Tony Esposito torniamo a parlare di ambiente. Lo facciamo e li salutiamo con Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini della redazione di Erday.it.
Buonasera,
grazie,
ben trovati, ben ritrovati. Erday.it è la testata di Erday Italia, villaggio per la terra. E in collegamento telefonico abbiamo il dottor Enrico Giovannini, cofondatore e direttore scientifico di ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Dottor Giovannini, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Grazie a voi, buon pomeriggio a tutte e a tutti.
10 anni fa a Parigi è stata firmata l'Agenda 2030, 17 obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale da centrare entro la fine di questo decennio, dall'eliminazione alla fame, alla povertà, alla transizione verso le energie rinnovabili, dalla promozione dei diritti civili alla lotta al cambiamento climatico. Ogni anno l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile pubblica un rapporto che fa il punto a livello mondiale e si concentra sugli sforzi dell'Italia. Tiziana, qual è la situazione?
Luca, allora, a livello planetario non buono purtroppo. A partire dall'obiettivo forse più importante dell'agenda, che è il numero 16, pace, giustizia e istituzioni solide. Oggi i conflitti armati attivi nel mondo sono 59, è il numero più alto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Nel 2024 sono state contate 50.000 vittime civili, con un aumento spaventoso di vittime tra bambini e donne, dovuto soprattutto alla situazione israelo-palestinese. La spesa militare globale ha raggiunto la cifra di 2.700 miliardi di dollari, con stime che ne prevedono il raddoppio entro il 2035. Basterebbe soltanto il 10% di questa cifra spesa in armi per debellare la povertà estrema dal mondo. La combinazione di conflitti e cambiamenti climatici ha fatto raddoppiare negli ultimi 10 anni il numero di persone sfollate che hanno lasciato le terre e le comunità d'origine, e oggi sono 123 milioni di persone. Sul fronte ambientale, un obiettivo importante dell'Agenda 2030 è creare aree marine protette che coprano il 30% dei mari del pianeta, ma ad oggi solo l'8,4% degli oceani sono classificati come tali. Però ci sono anche delle buone notizie, e nelle previsioni per i dati finali del 2025 le energie rinnovabili supereranno il carbone come primo vettore nell'energia elettrica.
Ecco. Giuliano, l'Italia come sta lavorando sul fronte che ci ha appena raccontato Tiziana?
Allora, anche qui il rapporto comincia con un giudizio abbastanza tranciano, una frase che dice: l'Italia non ha ancora intrapreso un percorso virtuoso verso lo sviluppo sostenibile, che è un po' una bocciatura. E poi prosegue analizzando delle cose che diremo col nostro ospite tra poco. Però io vorrei segnalare delle cose buone, soprattutto come gli italiani invece si pongono verso le tematiche ambientali degli obiettivi, perché nonostante quello che si potrebbe pensare ascoltando un po' leggendo i social un po' superficialmente, ascoltando anche i discorsi da strada, gli italiani prendono molto sul serio. L'86% degli italiani dice che il cambiamento climatico è un problema serio, e l'80%, quindi 8 persone su 10, non vedono la transizione ecologica, quindi tutti i nostri cambiamenti di mentalità sull'energia, sui trasporti, anche quelli personali, come una moda, ma una fonte di benefici per l'ambiente, che è ovvio, per l'economia, che è meno ovvio, e per le imprese e le famiglie. Quindi gli italiani vogliono, c'è un altro dato che dice che vogliono fare sacrifici ora piuttosto che pagare i danni in un futuro che non si sa qual è. Quindi l'idea che noi stiamo vivendo un po' come cicale e poi i nostri figli vedranno cosa devono fare, non è così. Insomma, l'85% degli italiani pensa che dovremmo fare i sacrifici ora.
Direttore Giovannini, lei è ancora in collegamento?
Certamente.
E allora, come ASVIS, le chiedo sul tema dell'acqua, l'Italia come si sta comportando?
È l'obiettivo 6 dei 17 obiettivi firmati appunto nel 2015, riguarda i sistemi idrici ma anche quelli sociosanitari. Da questo punto di vista l'Italia è in una condizione peggiore oggi rispetto al 2010, e anzi c'è stato un ulteriore peggioramento nel 2024. Il PNRR, si è impegnato alle perdite idriche, ricordiamo che sono nell'ordine del 42%, i nostri acquedotti vecchissimi, e lo dico perché da ex ministro del governo Draghi responsabile delle infrastrutture abbiamo finalmente fatto un forte investimento che sta continuando. Il problema qual è? È che nel frattempo il mondo cambia, le temperature aumentano, abbiamo fenomeni estremi di piogge violentissime che però non vengono catturate dalle falde acquifere, quindi abbiamo soprattutto nel mezzogiorno situazione drammatica di siccità e dobbiamo continuare a investire in questa direzione, altrimenti ci troveremo in grave difficoltà. Ricordiamolo, l'Italia si riscalda più dell'Europa rispetto ai livelli preindustriali e l'Europa si riscalda più del mondo. Il famoso 2% di aumento della temperatura rispetto ai livelli preindustriali fissato a Parigi nel 2015, l'Europa l'ha già superato da 5 anni.
Ecco, professor Giovannini, volevo chiederle, un'altra criticità sono gli ecosistemi terrestri che non sono abbastanza tutelati e con un consumo di suolo che non tende a fermarsi. Come risulta dal rapporto il territorio italiano?
L'obiettivo 15, che è proprio la qualità degli ecosistemi terrestri, è uno di quelli in peggioramento continuo negli ultimi 10 anni. E la grave situazione non è solo italiana, perché questo dato si registra anche per l'intera Europa. Cosa vuol dire? Che non vuol dire soltanto che non abbiamo il giardinetto intorno a noi. Vuol dire che, per esempio, le rese agricole stanno peggiorando drasticamente proprio a causa del progressivo impoverimento dei suoli. Abbiamo una difesa certamente delle aree protette che è leggermente aumentata, ma dall'anno prossimo finalmente l'Italia, grazie a una normativa europea, la cosiddetta Nature Restoration Law, cioè il restauro della natura, dovrebbe cominciare a investire per arrivare almeno al 40% di ecosistemi degradati rinnovati. Peccato che nel programma di bilancio dell'anno scorso, nei prossimi anni, non c'è un solo euro, e anche in questa legge di bilancio in discussione in Parlamento non c'è un euro per fare quello che l'Europa si è impegnata a fare con una legge europea. Quindi il rischio è di non fare quello che dovremmo fare e anzi di pagare anche le multe, oltre al danno la beffa.
Professore, c'è un altro ambito che non esce bene dal vostro rapporto, che è quello della sostenibilità delle città, il posto poi che la maggior parte di noi abita abitualmente. Ecco, com'è la situazione a luci ed ombre della città?
Sì, anche in questo caso purtroppo l'Italia è in una situazione peggiore rispetto al 2010, ma questo è un fenomeno che si registra anche in altre parti d'Europa, perché le città all'epoca non sono state disegnate per una quantità di popolazione come quella che abbiamo adesso. C'è un fenomeno di spostamento dalle aree rurali verso quelle urbane non gestito adeguatamente. Ricordiamo che in Europa abbiamo ogni anno 300.000 morti premature per malattie legate all'inquinamento. In Italia ne abbiamo circa 70.000. Molte di queste morti riguardano persone che vivono in periferia, che non hanno la possibilità di difendersi dall'inquinamento, per esempio quello dei sistemi di riscaldamento o quelli della mobilità. E dunque abbiamo un problema molto serio che si aggiunge a una debolezza istituzionale del nostro paese. A lei risulta che esista un ministero delle città?
No, purtroppo.
A lei risulta che esista una strategia nazionale per le città, mentre abbiamo quella delle aree interne? No, purtroppo neanche in questo caso l'abbiamo. I sindaci sono lasciati a loro stessi, molti stanno facendo grandi sforzi in questa direzione. Ricordiamo che 9 città europee sono parte dell'iniziativa europea delle 100 città che vogliono diventare neutrali dal punto di vista del carbonico entro il 2030 e non entro il 2050, ma non ci sono i fondi, non tanto e non solo per esempio i nuovi trasporti, il PNRR ha investito molto in questa direzione, ma una volta fatti i tram, fatte le metropolitane, arrivati i nuovi autobus, tra l'altro ecologici, se non c'è della spesa corrente non avremo i conduttori. Ecco, i comuni, proprio oggi, in audizione al Senato, dove è in discussione la legge di bilancio, hanno fatto presente che la legge di bilancio taglierà proprio la spesa corrente e di nuovo, danno oltre la beffa, avremo magari dei nuovi trasporti, ma non avremo chi guiderà questi mezzi. E aggiungo una cosa molto rilevante. Un'altra normativa europea prevede che le case debbano essere efficientate da un punto di vista energetico, non solo per ridurre l'inquinamento, ma anche per ridurre il costo dell'energia, soprattutto ridurre il costo dell'energia, la cosiddetta direttiva case green. Di nuovo, dopo tutte le discussioni, anche politiche molto accese su queste tematiche, nella legge di bilancio non c'è un euro per promuovere questo tipo di investimenti, non c'è un piano. Quindi, come vede, noi sempre, molto spesso in Italia, ce la prendiamo con l'Europa, con Bruxelles, ma poi in realtà non investiamo sulla nostra salute. Tenga presente che quasi l'80% delle leggi a difesa della natura, dell'ambiente che abbiamo in Italia, sono di fonte europea. Se non ci fosse l'Unione Europea, la condizione del nostro ambiente sarebbe ancora più degradata.
Professor Giovannini, qualche buona notizia potrebbe arrivare invece dal settore delle energie rinnovabili?
Sì, effettivamente l'Italia sta facendo quello che doveva fare in questa direzione, ma di nuovo c'è un rallentamento, un forte rallentamento. Il problema è molto complesso, ovviamente, anche perché la competenza sull'energia è una competenza concorrente tra le regioni e lo Stato. Quindi lo Stato non può dettare semplicemente quello che bisogna fare, ma può dettare una serie di regole generali. Per esempio, la definizione delle aree idonee dove impiantare rinnovabili, vengono fissati dei principi generali e poi si lascia alle regioni. Cosa è successo? La Sardegna ha detto che il 99% del loro territorio non è adatto alle rinnovabili e altre regioni hanno fatto una cosa di questo tipo. È dovuto intervenire il TAR del Lazio e anche la Corte Costituzionale dicendo: caro governo, noi abbiamo assunto degli impegni internazionali, tu fai dei decreti che non producono i risultati, devi rivederli. Esattamente quello che sta accadendo, il governo deve rifare il decreto sulle aree idonee, perché vede, questo è un tema non solo di sicurezza di vita di tutti noi, ma è anche un tema di sicurezza nazionale. Con tutte le tensioni internazionali avremmo la possibilità per una volta, finalmente, grazie alla disponibilità di sole e di vento, di diventare quasi autonomi sul piano energetico, che vuol dire abbassare di nuovo le bollette per le famiglie e per le imprese e non dover dipendere dalle decisioni di qualcun altro, sia esso Vladimir Putin o chiunque magari prende l'occasione delle crisi internazionali per aumentare i prezzi. Quindi è veramente l'unica scelta giusta e la tecnologia oggi ci consentirebbe di farlo e non si capisce perché non si procede a una maggiore velocità, come per esempio ha fatto la Spagna.
Ecco, qualche altra buona notizia, professore, ci arriva dal 12° obiettivo, il consumo e produzione responsabile. È quello con i progressi migliori, sembrerebbe, come la raccolta differenziata, il riciclo, il riuso dei materiali. Com'è davvero il quadro, quindi?
Beh, su questo l'Italia ha un livello di eccellenza internazionale e anche europea. La raccolta differenziata, il riuso dei materiali, la produzione delle cosiddette materie prime e seconde, che derivano proprio dal riuso di scarti, è una pratica storica, pensiamo a Prato per i tessuti, ma è una pratica su cui le nostre imprese hanno costruito veramente delle posizioni di leadership e di competitività a livello internazionale. Bisogna però proseguire, perché anche in questo caso ci siamo dati degli obiettivi molto forti. ASVIS, per esempio, ha prodotto nel corso del 2025 uno studio che mostra che accanto al riciclo delle bottiglie abbiamo anche bisogno di incentivare il riuso delle bottiglie come avviene in altri paesi, altrimenti non raggiungeremmo gli obiettivi al 90% entro il 2030. Quindi, come vede, anche qui ci sono degli spazi di miglioramento, ma la buona notizia è che questo settore, ma non solo, mostra che le imprese italiane che stanno investendo in sostenibilità aumentano la competitività, aumentano la produttività, aumentano le esportazioni, contrariamente a quello che alcuni dicono sistematicamente senza citare un solo dato. Lei pensi, e cito dei dati dell'Istat, del nostro Istituto Nazionale di Statistica, che le imprese manifatturiere con oltre 10 addetti, che nel 2016-2018 hanno investito in sostenibilità, nel triennio successivo hanno visto crescere il loro fatturato di oltre il 16% in più delle altre, a parità di tutte le altre condizioni. Quindi conviene, certo, servono investimenti, ma gli investimenti si fanno per avere poi dei rendimenti successivi. Quando si dice che la sostenibilità è un costo, è semplicemente una bugia o una cattiva interpretazione dei dati, perché la sostenibilità è un investimento sul futuro.
Io vorrei uscire un attimo dal rapporto per dire che, insomma, il Parlamento in questi pochi giorni fa ha approvato una legge che impone d'ora in poi a tutte le proposte di legge una valutazione di impatto generazionale. Ecco, è passata un po' così, ma qual è l'importanza di questa nuova legge?
Mi faccio tornare un attimo indietro al 2016, quando nasce ASVIS e propone due cambiamenti forti. Il cambio della Costituzione italiana, che è avvenuta nel 2022, pochi giorni prima dell'invasione russa dell'Ucraina, quindi l'opinione pubblica non ha posto grande attenzione, che ha introdotto tra i principi fondamentali, prima volta nella storia repubblicana che sono stati cambiati i principi fondamentali, il testo che dice: la Repubblica, quindi non lo Stato, tutti noi, tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni. Quindi entra la parola futuro nella Costituzione e questo concetto dell'interesse delle future generazioni, che è al centro dell'idea di sostenibilità, perché si dice è sostenibile quello sviluppo che consente alla generazione attuale di soddisfare i propri bisogni senza impedire alle generazioni successive di fare altrettanto. Una volta cambiata la Costituzione, bisognava cambiare il modo di fare le leggi e dunque ASVIS ha proposto alla ministra Casellati in particolare di introdurre questo aspetto che, come le ricordava, è diventato legge la scorsa settimana. Questo vuol dire che per tutte le nuove leggi il governo, prima di presentarle in Parlamento, prima di discuterne, deve fare una valutazione dell'impatto sui giovani che ci sono adesso e sulle future generazioni in termini di impatto sociale e ambientale. Insomma, abbiamo portato la Laudato Si, se posso permettermi, nella Costituzione italiana e sono molto lieto di aver avuto casualmente l'occasione a dicembre dell'anno scorso di dirlo a Papa Francesco.
Direttore Giovannini, per chiudere, abbiamo veramente un paio di minuti e dobbiamo chiudere. Il vostro rapporto guarda anche il tema del consumo e la produzione responsabile e sembra quello che registra i progressi migliori, cioè la raccolta differenziata, il riciclo e il riuso dei materiali. È reale questo dato che voi avete comunque certificato?
Sì, come ho detto poco fa, le imprese italiane sono all'avanguardia e gli italiani e le italiane hanno fatto un enorme sforzo culturale ad andare in questa direzione. Però attenzione, uno non può pensare a cosa ci fa con un rifiuto dopo averlo prodotto. Bisogna andare nella direzione del cosiddetto eco-design, cioè le imprese quando producono un prodotto devono già pensare al riuso di quel prodotto. E qui c'è purtroppo tanto greenwashing, come si dice, e la buona notizia è che il governo ha nei giorni scorsi approvato il decreto che porta in Italia la direttiva europea contro il greenwashing. Se lei guarda le pubblicità sembra che sia tutto sostenibile, no? Purtroppo non è così. Ecco, speriamo che con questa nuova direttiva portata nella legislazione italiana le imprese dichiarino il vero e siano spinte a fare le cose giuste.
Professore, proprio un'ultimissima domanda, volevo solo chiederle questo. Ecco, secondo le previsioni a livello mondiale solo il 18% degli obiettivi potranno essere centrati entro il 2030. Ha ancora senso, qualcuno si chiede, perseguire questa agenda o andrebbe rimodulata con nuovi obiettivi forse meno ambiziosi?
In realtà ha ancora senso e anzi ha ancora più senso i dati che lei ha citato all'inizio sulle guerre, sui morti, sì, eccetera, dimostrano che o lo sviluppo è sostenibile o non c'è sviluppo.
Grazie,
comunque,
grazie.
Nel 2027 è prevista la revisione pensando al post 2030.
Benissimo, grazie professore.
Grazie Enrico Giovannini,
buona serata.
Direttore di ASVIS, io ringrazio anche Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini, ringrazio Erdei.it, testata di Erdei Italia, Villaggio per la Terra. Da Luca Collodi è tutto, linea alla regia, tra poco le notizie flash.